Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Ascoltiamo lo Spirito Santo. Questo è lo studio numero 3 che ha per titolo Come ottenere lo Spirito Santo. Leggiamo il testo di riferimento Atti 5:32. Noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Una breve sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, l'azione dello Spirito Santo, lo abbiamo detto, ma giova ripeterlo, sfugge a tutti i tentativi di analisi. Quello che diremo non è in contraddizione con quanto abbiamo appena detto, perché ci sono dei punti di forza che non possiamo e che non dobbiamo ignorare e che ci aiutano a capire il tema. Ecco la grande domanda: come ottenere lo Spirito Santo? La Bibbia non parla certo di gesti ieratici, di formule misteriose per ottenere lo Spirito, lo sappiamo tutti. Parla piuttosto di fede e di coerenza. Non dimentichiamo, fede e coerenza. C'è la parte divina, certo, ma c'è la parte umana. Dio non impone il suo spirito a nessuno. Egli è pronto a donarcelo in qualsiasi momento, ma le sue promesse non lo dimentichiamo mai, fratelli, sorelle, non lo dimentichiamo mai. Le sue promesse sono sempre condizionali al nostro comportamento. Quindi, Spirito Santo, ma a certe precise condizioni. Il nostro studio vuole essere un piccolo contributo alla migliore comprensione del grande tema. E domandiamo al Signore di aiutarci in questo. Fin qui la nostra sintesi. Adesso, prima di tutto, prendiamo in considerazione le motivazioni sbagliate per ottenere lo Spirito Santo. Sì, ci sono persone che vorrebbero ottenere lo Spirito Santo, però con motivazioni sbagliate. E che possono essere queste motivazioni sbagliate? Sono tre, soprattutto tre. Sono l'esaltazione mistica, l'estasi, la prima. Sono il protagonismo, al secondo posto. E al terzo posto metterei il delirio di onnipotenza. Allora, prima l'esaltazione mistica, l'estasi, secondo protagonismo e terzo e non ultima motivazione, il delirio di onnipotenza. Prendiamo brevemente in esame queste tre motivazioni sbagliate, sbagliatissime. E qui, naturalmente, ci viene in soccorso l'esperienza di un certo Simone di Samaria, lo ricorderete, capitolo 8 del libro degli Atti degli Apostoli, che ci parla della sua esperienza. Atti capitolo 8 dal versetto 9 al versetto 22. È un testo abbastanza lungo. Quindi si parla di un certo Simone di Samaria, ex mago, credente a modo suo, molto a modo suo, convertito a modo suo, moltissimo a modo suo, battezzato addirittura, che però aveva capito poco. E in questo, disgraziatamente, è diciamo il capostipite di una lunghissima schiera di uomini e donne cosiddetti sedicenti, credenti, convertiti, battezzati, ma che hanno capito poco. Questo Simone aveva capito poco e il testo lo mostrerà ampiamente. Vogliamo leggere capitolo 8 degli Atti, dal versetto 9 al versetto 22. Ora vi era un tale di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata la Grande». E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Questo era un volpone, in parole povere, un furbone, come tanti di quelli che si spacciano per maghi, eccetera, eccetera. Sono, credo che in Italia siano qualcosa come 150.000, a dir poco, forse sono aumentati ancora di più. Sono persone che incantano quelli che si vogliono fare incantare. Diciamo che incantano in genere le persone che rifiutano il messaggio della Bibbia, il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio della salvezza. Deridono i credenti come noi, che lo accettano e poi si lasciano turlupinare, imbrogliare da questi furboni. Questo era Simone di Samaria. Dice che si spacciava per un personaggio importante e la gente, dal più piccolo al più grande, diceva: questa è la potenza di Dio. Certo che avevano un'idea piuttosto limitata della potenza di Dio, addirittura la potenza di Dio che è chiamata la Grande, e gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ecco, le persone ingenue, le persone che rifiutano di ascoltare la voce dello Spirito, non fanno altro che ascoltare la voce di quell'altro, che è la voce del diavolo, che con tutte queste arti magiche turlupina e cerca di incastrare, in parole povere, le persone per portarle a casa sua. Ma, versetto 12, quando ebbero creduto a Filippo, che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone, udite, udite, Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Vedete il frutto del Vangelo, il frutto del seme gettato da Gesù nel cuore della samaritana al pozzo di Sicar? Vedete che il seme dava i suoi frutti. Era stato Gesù a convertire la donna di Samaria. E allora la Samaria, attraverso la predicazione del diacono Filippo, la Samaria si converte, e da Gerusalemme, avendo sentito di questo miracolo, perché voi sapete che la Samaria era, diciamo, una regione criticata, ripudiata, rigettata dai giudei. La Samaria, avendo accolto la parola di Dio, questo suscitò una grande meraviglia, una sorpresa positiva, e gli apostoli, dice qui, mandarono da loro Pietro e Giovanni, forse il più anziano e il più giovane degli apostoli. Essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito. Simone, e adesso viene il bello o il brutto, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del danaro. Ecco perché dicevo prima che aveva capito poco, o forse niente addirittura, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Simone era stato credente, aveva accettato, era stato battezzato, però il vecchio uomo era ancora lì. Quando vide che l'imposizione delle mani dava ai nuovi convertiti lo Spirito Santo, questo fece la sua brava proposta da ex mago, o da mago, senza ex, perché era sempre mago questo qua. Cioè, vi do dei soldi, date anche a me questo potere. E perché? Quale motivo? Perché probabilmente voleva continuare nel suo gabinetto di consultazioni quello che faceva prima. Cioè, io vi do dei soldi, voi mi date il potere di ricevere lo Spirito Santo e poi io ci guadagno, eh? Eh sì, guadagno perché posso guarire, posso, che so io, fare opere potenti come le fa Filippo. Ma Pietro gli disse, versetto 20, ma Pietro gli disse: il tuo danaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con danaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Versetto 23, vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. I versetti seguenti, Simone rispose: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunziato la parola del Signore, se ne ritornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi della Samaria. Quindi questo poveretto si sentì rimproverare, ed era giusto, da Pietro, dicendo: ma che cosa stai proponendo a noi? Ma va del tuo danaro in perdizione con te. Se tu ti sei unito alla Chiesa, ti sei fatto battezzare per poter lucrare, e no, non siamo d'accordo, ravvediti, pentiti, perché io ti vedo in pericolo, non puoi avere la vita eterna. E queste parole di rimprovero convertirono questo uomo, il quale implorò pietà. Ecco perché il traffico di cose sacre o reputate tali o chiamate tali viene chiamato la simonia, un simoniaco e uno che assomiglia a Simone, ex mago di Samaria, che vuol fare intrallazzo con le cose sacre, la simonia. I simoniaci sono i seguaci di questo Simon Mago di Samaria. Ecco perché io, quando parlo di motivazioni sbagliate, non posso non parlare di questo individuo. Con molte probabilità, nella sua richiesta, come in quella di molti cristiani, le motivazioni erano le seguenti, cioè quello di strumentalizzare lo Spirito Santo per fini lucrativi, personali, e io aggiungerei anche per fini, come dire, meritori, per fini di esaltazione personale, proprio come abbiamo visto prima, questi tre punti che adesso cercheremo di considerare più da vicino: l'esaltazione mistica e l'estasi, poi c'è il protagonismo, la voglia di fare, di farsi vedere, di farsi notare, che è giusto il contrario dell'umiltà, e finalmente si arriva al delirio di onnipotenza, perché quest'uomo che si era avvicinato al cristianesimo era stato considerato la potenza di Dio che è chiamata la grande e aveva incantato tutti. Attenzione, quindi, le motivazioni per richiedere lo Spirito Santo erano e sono sbagliate se abbiamo lo spirito di quell'uomo. Parliamo dell'esaltazione mistica, dell'estasi. Fratelli, guardate che io di questi casi di motivazioni sbagliate per avere lo spirito del Signore ne ho viste tante in mezzo a noi, in più di mezzo secolo di ministero pastorale evangelistico, casi che mi hanno rattristato. E io ho sempre pensato a Simone di Samaria, che incantava tutti. C'è in mezzo a noi, come in tante altre chiese cristiane, c'è questo desiderio di estasi, di misticismo, di contemplazione, che io chiamerei patologica, perché la sorella White dice che la vita cristiana non è estasi per niente. Non c'è niente di più pratico della vita cristiana, altro che estasi. Se voi mi amate, continuate voi, osserverete i miei comandamenti. Perché dite, mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che io vi comando? E poi le famose parole di Gesù in Matteo 7, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Altro che estasi, altro che contemplazione mistica, la vita cristiana è pratica, pragmatica. Hai la fede, dice Giacomo, e dimostrala questa fede, fai opere di fede e non vantarti soltanto della tua fede, perché se la tua fede non è seguita dalle opere, è morta. Oh, fratelli, quanti cristiani morti ci sono nelle chiese cristiane! Sono delle pastoie, come quelle dei cavalli, che impediscono ai cavalli di correre. Io mi ricordo, quando ero ragazzino in Sardegna, nelle campagne di Abbasanta, di Macomer, in altre campagne, c'erano i cavalli con le pastoie, cioè con le catene alle zampe anteriori, che erano mandati lì al pascolo. E questi disgraziati animali avevano queste pastoie per non poter correre, per andare via, per scappare. E poi il padrone li faceva rientrare alla sera, oppure nemmeno li lasciava lì, tanto non scappavano. Questi cristiani che dicono che si esaltano, che sono nell'estasi e non fanno opere di fede, sono come quei cavalli con le pastoie. La Chiesa non può avanzare perché un cavallo con le pastoie, trattenuto dalle catene, da queste pastoie. Noi dobbiamo essere liberi, dobbiamo correre verso la meta. L'Apostolo dice: io non ho ancora raggiunto la perfezione, ma corro. Allora via quelle pastoie, via quelle pastoie che non valgono niente. Via! E l'Epistola agli Ebrei è chiara, capitolo 12. Dell'Epistola agli Ebrei dice anche noi, versetto 1. Dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, e già la galleria dei testimoni, dei campioni della fede del capitolo precedente, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e io dico come le pastoie alle zampe dei cavalli, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Fratelli, niente crisi mistiche, niente contemplazioni patologiche, niente estasi nel cristianesimo. Il cristianesimo è una cosa pratica, tremendamente pratica, che dà sui nervi a tanti non credenti, a tanti teologi da strapazzo, perché ci sono i teologi seri, i teologi che ridicolizzano la pratica, che dicono che è fondamentalismo, ma no, questo si spiega alla maniera degli antichi padri della Chiesa, questo è simbolico, è tutto simbolico. Eh già, quando si troveranno davanti al giudizio del Signore, capiranno, ma troppo tardi, che le parole del Signore non sono tutte simboliche, sono reali. E diciamo, la ricerca dello Spirito Santo non è attraverso, ripeto, attraverso il misticismo, attraverso la contemplazione mistica, attraverso l'estasi, no, è una cosa molto pratica, tanto pratica che la gente la ritiene puerile, la ritiene troppo terra terra, e invece è così. Vai, dirà Gesù al famoso dottore della legge che gli fece la domanda e al quale raccontò la parabola del buon samaritano: vai e fai anche tu la stessa cosa. Vai e fa, andate, predicate, battezzate, fate. Se sapete queste cose, siete beati. Se le fate, non soltanto se le sapete, cioè se le mettete in pratica. Ascoltiamo il maestro Vaucher, che a questo proposito, nel suo libro L'Histoire du Salut, la storia della salvezza, alle pagine 240 e 241, dice queste cose. Gli smarrimenti, li chiama smarrimenti, e gli eccessi pietosi del misticismo non devono farci trascurare una verità importante. Lo spirito che ha ispirato i profeti e gli apostoli, fa udire la sua voce nel santuario di ogni coscienza cristiana. Questa voce è percepita più o meno chiaramente secondo lo stato spirituale di ognuno. Il peccato ci mette nell'impossibilità di percepire distintamente i messaggi dello Spirito. Le passioni che turbano la nostra ragione ci fanno prendere talvolta per le direttive dello Spirito quello che è soltanto la voce della carne. È terribile, eh? Voce dicendo queste cose, non trovate? E continua: bisogna perciò usare la più grande prudenza e avere sempre cura di controllare le nostre ispirazioni con l'insegnamento delle Scritture. Dio mai si contraddice. Se parla in noi, non dirà nulla che non sia in perfetta armonia con la parola scritta, la nostra regola immutabile. È il momento di applicare la dichiarazione piena di buonsenso dell'Apostolo Paolo, che dice in 1 Corinti 14:32: e gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Ma lo sapete, fratelli e sorelle, quante persone in questa esaltazione mistica, che poi è tutto orgoglio, tutto superbia, tutto lì, stringi stringi, arriviamo lì, questo misticismo malato, lo sapete che molte persone rifiutano il messaggio della Bibbia e dicono: no, no, io sono in contatto con Dio, sono in contatto diretto con Dio. Provate a parlare a queste persone e vi ridono in faccia, come hanno riso a me. Vi ridono in faccia perché dicono: vabbè, voi andate secondo le Scritture, ma Dio mi ha parlato. Questa è una vecchia storia, non soltanto del cattolicesimo, ma la storia del protestantesimo. Persone che sono in contatto con Dio, quindi sono superiori a tutte le rivelazioni, sono superiori a quello che dice la Bibbia. È terribile, è una cosa devastante. Dunque, abbiamo esaminato, seppure imperfettamente, il primo modo sbagliato per cercare di avere lo Spirito Santo. Il secondo è il protagonismo. Si dà la mano al misticismo, all'estasi e compagnia bella. Vi sono persone che non sono capaci di stare ferme al loro posto. Vi sono persone che non conoscono l'umiltà, devono sempre essere in mostra, sulla cresta dell'onda, che si vantano. La Bibbia dice: l'amore non si vanta, e l'amore non è tante altre cose, mentre l'amore è tante altre cose. Il protagonismo. Ma le chiese cristiane sono rovinate dal protagonismo. Ma quante lezioni di chiesa sono rovinate per il protagonismo? Poi noi andiamo a criticare il papato. Ma quanti papetti sono in mezzo alle chiese protestanti nella nostra chiesa? Gente che si esalta, gente che vuole dominare, che vuole essere nominata. Mi sembra di aver raccontato recentemente nelle mie predicazioni che una sorella si rammaricava perché il marito non era stato nominato da qualche parte dalla commissione di nomina. Ma si può ignorare i talenti, i doni di mio marito. Ma vi rendete conto? Vi racconto la verità. No, vi prego. Poi ne ho sentito un'altra. Ho chiesto come va quel fratello. Così, dice vuole aprire un'altra chiesa. Ma quando io sento queste cose mi viene in mente la pizzeria. Dico sempre, ah sì? Ma perché non apre una pizzeria? Non si può aprire un'altra chiesa! C'è già la chiesa! E poi ce ne sono tante altre che si fregiano del nome di chiese cristiane. Dice, vuole aprire un'altra chiesa perché vuole comandare lui. Ma che bravo! Quello ha capito tutto. Il protagonismo! Quello che affliggeva i discepoli! I discepoli che volevano sapere chi di loro fosse il maggiore. E noi siamo fatti, uomini e donne, della pasta dei discepoli. Ma che pazienza! Ma che pazienza ha avuto Gesù Cristo? E Gesù Cristo con noi, con la sua chiesa. Ma vergogniamoci! Facciamo come i farisei che vanno lì a farsi vedere. Ma dobbiamo avere lo spirito del pubblicano che si nascondeva, si picchiava il petto perché si riconosceva peccatore. Ma quanto protagonismo! Ma si dice che sono le prime donne quelle che si bisticciano, ma ci sono anche i primi uomini, non soltanto le prime donne. Ma non è questo lo spirito di Gesù Cristo! Non è questa la via per ottenere lo Spirito Santo! Quella è la via di Simone! Simon Mago di Samaria, che vuol fare i soldi, che vuole esibirsi, questa è la grande potenza di Dio. Ma fai il bravo, vai a sederti all'ultima seggiola, all'ultima panca, aspetta che ti dicono, amico, se è il caso, sali più su, secondo le parole di Gesù. Quanta pazienza, il protagonismo. Uomini e donne di azione, sì, ma che hanno questa azione non sotto il controllo dell'umiltà, il controllo del buon senso, il controllo del senso dei propri limiti. Noi dobbiamo avere questi, se abbiamo dei talenti, e li abbiamo tutti, perché è detto, lo studieremo tra poco. Abbiamo tutti almeno un talento, ma non lo maltrattiamo così, per favore, col protagonismo, ma che roviniamo tutto. Fanno tristezza uomini e donne che hanno intelligenza, che hanno capacità, e poi rovinano tutto con questo protagonismo. Guardate come sono intelligente, come sono capace, come parlo bene, come canto bene. Si dovrebbe dire come recito bene, ma quelli non recitano nemmeno bene, sono dei guitti, sono degli attori da strapazzo. Ma arriviamo al terzo punto. Il delirio di onnipotenza. Qui si arriva al massimo, si arriva al narcisismo centesima potenza. Uomini e donne che si contemplano, che si adorano, che guardano gli altri dall'alto della loro bellezza, della loro superbia, della loro malvagità. Ma lo spirito non. Lo spirito non va, no, non viene da noi se noi abbiamo di questi sentimenti. Questo è il trionfo della megalomania o mania di grandezza. Sarete come Dio, disse il serpente a Eva, e quella subito, e noi con lei, e Adamo con lei, e tutti con lei, subito, eccoli, saremo come Dio, quindi tutti megalomani. Mangiamo il frutto e ne gustiamo le conseguenze amare della trasgressione nella nostra vita. Delirio di onnipotenza che domina il mondo, quando il delirio di onnipotenza è nei politici, è diciamo ancora comprensibile. Anche il delirio di potenza dei ricchi è comprensibile, la megalomania dei ricchi. Ma diciamo più che ricchi arricchiti, perché i veri ricchi non sono tanto megalomani. Sì, sono discretamente superbi, ma il nuovo ricco, il nuovo ricco è un, diciamo, si comporta da cafone, si comporta proprio da nuovo ricco, da un povero ricco, che non sa fare altro che esibire la propria ricchezza. Ma quando la megalomania, quando il delirio di onnipotenza entra nella religione, allora, fratelli e sorelle, è una tragedia disgraziatissima. Già la tragedia è una cosa disgraziata, ma io mi permetto di aggiungere disgraziatissima. No! Lo Spirito Santo non ha niente da spartire con queste miserie umane. L'ammonimento biblico qual è? Romani capitolo 12 versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Avere un concetto di noi stessi sobrio, essere modesti, ma che megalomania, esaltazione, ma che delirio di onnipotenza, ma siamo dei poveri immortali, tapini, sventurati, ma facciamo ridere, oltre che fare piangere, facciamo ridere i ben pensanti, i veri savi, i veri intelligenti, niente per fini personali. Lo spirito è dato per l'utile comune, come dirà Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, prima epistola. L'utile comune non è roba nostra. Lo spirito non ci appartiene. Siamo noi che apparteniamo a lui. E adesso veniamo ad alcune riflessioni sul testo che abbiamo letto all'inizio. E anche lo Spirito Santo che il Signore ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo è dato a quelli che ubbidiscono. Ecco la motivazione principe. Per avere lo Spirito Santo bisogna avere uno spirito di ubbidienza. Il Dio dà lo Spirito Santo a quelli che gli ubbidiscono. Tutto qui? Sì, tutto qui, fra virgolette, tutto qui. La prima cosa che dobbiamo fare per ottenere lo Spirito Santo è ubbidire a Dio. Non si può avere lo Spirito Santo altrimenti. Qui ci vuole la volontà dell'uomo e la sua disponibilità. Ecco una delle ragioni, ecco una delle condizioni per le quali il Signore accorda il suo spirito. Il Signore non manda lo spirito così, il Signore manda lo spirito a quelli che ascoltano. Isaia capitolo 1, versetto 19, versetto 20. Se siete disposti a ubbidire, se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. La volontà di Dio è riassunta nella sua santa legge, i 10 comandamenti, ma non soltanto i 10 comandamenti nella lettera, ma i 10 comandamenti con lo spirito, non la lettera soltanto. Gesù dice: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, non commettere adulterio, ma io vi dico. E lì esprime tutta la spiritualità della legge che dobbiamo considerare nella nostra vita. Proverbi, capitolo 28, versetto 9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Che parole dure, che parole concrete! Ma cosa andiamo a pregare? Signore, Signore, se no poi non facciamo quello che Dio comanda, se non ascoltiamo i suoi comandamenti. La preghiera è un abominio in questo caso. È un abominio, sì, una cosa terribile. È una bestemmia. E questa è un'altra condizione. Noi oggi viviamo in mezzo a una cristianità terribilmente apostata, praticamente quasi totalmente apostata, in cui non si conosce la legge, la si è calpestata, la si ridicolizza, è diventata materiale da barzellette. Ma come volete che le persone si interessino a ricevere lo Spirito Santo? Ma vanno in chiesa per sentire la messa, un pezzo di culto, e poi via a mangiare, a bere, a ballare, a divertirsi. Questa è la vita. Eh già, mangiamo e beviamo, tanto domani morremo. E noi come ci comportiamo? Per avere lo spirito bisogna ubbidire, non c'è niente da fare, prendere o lasciare. No, non si può trattare con lo spirito. O si adempiano le condizioni, ma non mi parlate per favore del perdono, della misericordia di Dio. Ma le conosco queste cose, le conosciamo, ma non usciamo dal seminato. Qui stiamo parlando di ubbidienza. Il Dio dà lo spirito a quelli che gli ubbidiscono, non a quelli che fanno i balletti, a quelli che fanno le mosse ieratiche. No, niente mosse ieratiche, niente le formule magiche. No, bisogna ubbidire. Come possiamo pretendere di avere lo spirito se affermiamo che la legge di Dio è stata abolita, come affermano molti cristiani, disgraziatamente? Cristo è un esempio perfetto di ubbidienza. Non posso far altro che citare l'Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto 8 e versetto 9. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Reso perfetto dalle cose che soffrì, ubbidendo, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Se non si ubbidisce, non si può essere salvati. Attenzione, ubbidire compiendo opere di fede, non opere meritorie, lasciamole perdere quelle, opere di fede, perché ci sono le opere della legge, ma ci sono le opere della fede. Gesù è un perfetto esempio di ubbidienza. C'è il desiderio e la volontà di ubbidire, che è la parte umana, e poi c'è la parte divina. Allora, il Dio è pronto a dare la forza se noi decidiamo di usarla, se noi decidiamo di fare la sua volontà. Filippesi capitolo 2 versetto 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevole. Allora, il Dio produce in noi la volontà e l'agire secondo il suo disegno benevolo, secondo la sua grazia, ma siamo noi che dobbiamo fare, che dobbiamo esercitare la nostra volontà, la nostra scelta di ubbidire. E vorrei citare anche l'interconfessionale, che è ancora più precisa e dice: perché Dio opera in voi nella sua bontà, egli vi rende capaci non soltanto di volere, ma anche di agire. Questa è la sua volontà. Il Dio ci rende capaci di agire, ma noi dobbiamo volerlo, dobbiamo accettare, non dobbiamo controbattere. È proprio l'uomo, scusate, è messo con le spalle al muro. Ci sono molti che dicono: ah, ma se il Dio facesse questo, facesse quell'altro. Il Dio ha fatto tutto. Siamo noi che dobbiamo accettare. Siamo noi che dobbiamo accettare. E adesso i passi successivi per ottenere lo Spirito Santo. Prima di tutto bisogna desiderarlo. Se il Dio non vede che noi desideriamo il suo Spirito, vuol dire che non ci pensiamo, che non lo riteniamo indispensabile, non ce lo dà. Il Dio non dà niente se noi non chiediamo, che vuole la nostra parte, esige la nostra parte. Uno, prima desiderarlo. Due, chiederlo. Vi ricordate le parole di Gesù? Leggiamo il testo. Luca, capitolo 11, versetto 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quindi desiderarlo, chiederlo, poi c'è il pentimento. Dopo il discorso di Pietro alla Pentecoste, la folla che ha capito di avere fatto male chiedendo Barabba al posto di Gesù Cristo, e dice: ma furono compunti nel cuore, furono toccati dal Signore. Cioè, cosa dobbiamo fare a questo punto che abbiamo fatto questo orribile delitto? L'apostolo non dice: adesso andrete tutti all'inferno perché avete fatto questo. No, il messaggio del Vangelo è un messaggio di salvezza. E allora dice Atti 2, 37, 38: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi, cioè pentitevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi, desiderare lo Spirito, chiederlo, pentirsi, e poi c'è il battesimo. Battesimo, ripeto, per immersione, praticato agli adulti, senza segni ieratici, senza tutte queste cerimonie che accompagnano il battesimo del bambino che non capisce niente, che non può capire niente. Battesimo praticato agli adulti per immersione. Andate, predicate, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma un bambino non capisce niente. Quando mi hanno battezzato cattolico 80 anni fa, mi hanno detto: ecco, lì sei stato battezzato. Ma non hanno mica chiesto la mia, se avevo fede o no. quindi non valgono niente, ci vuole la partecipazione umana. Il battesimo, e allora nel quinto posto c'è la remissione dei peccati, c'è il perdono di Dio. Al sesto posto c'è l'ottenimento dello Spirito Santo, e poi una volta ottenuto questo Spirito Santo cosa bisogna fare? Bisogna tenerlo, bisogna mantenerlo. Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 19, non spegnete lo Spirito, non spegnete lo Spirito, che può essere spento dal nostro atteggiamento, dalla nostra infedeltà. E adesso, avviandoci alla conclusione, parliamo del battesimo dello Spirito Santo. Diciamo che lo Spirito Santo viene dato dal Signore gradatamente. Per esempio, i 12 discepoli, per lasciare le reti, la barca, il loro lavoro, certamente sono stati aiutati dallo Spirito Santo. Rispondono positivamente alla chiamata di Gesù. E allora come si spiega che in Giovanni capitolo 20, versetti 22 e 23 c'è scritto ancora questo? Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Allora ricevete lo Spirito Santo, una porzione supplementare per poter perdonare i peccati. Se voi perdonate agli altri, Dio perdonerà voi. E poi c'è la Pentecoste, allora c'è l'ottenimento magistrale dello Spirito Santo, insomma c'è la pioggia dello Spirito Santo, c'è un'abbondanza di Spirito Santo che si riversa non soltanto sui 11, ma su tutta la Chiesa, e permette di fare un'opera straordinaria. Quindi possiamo paragonare il battesimo dello Spirito Santo a una vita di intensa spiritualità o santificazione che segue il battesimo di acqua. E tutti quanti noi ci ricordiamo che la decisione di convertirsi è istantanea, ma la santificazione dura tutta la vita. Vi ricordate questo, no? E adesso traggo dal dizionario delle dottrine bibliche quanto segue, pagina 388. È dunque lecito distinguere due forme di battesimo dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. L'una eccezionale, straordinaria, inconsueta, mirata a conferire agli uomini investiti da Gesù Cristo di un mandato speciale, cioè l'evangelizzazione del mondo, la potenza speciale per eseguirlo, secondo Atti 1:8. E poi l'altra forma di battesimo di Spirito Santo, che è ordinaria, comune, ripetibile, necessaria per suggellare il fatto nuovo della rinascita spirituale in Cristo, testimoniata attraverso il battesimo. Nel Nuovo Testamento spesso il battesimo e lo Spirito Santo sono associati l'uno all'altro. Lo Spirito discende su Gesù dopo che egli ha ricevuto il battesimo, lo abbiamo visto. Gesù dice a Nicodemo che si deve rinascere d'acqua e di spirito. Pietro esorta i fratelli giudei a ravvedersi e a accettare il battesimo per avere lo Spirito Santo, lo abbiamo visto. Paolo in Efeso ribattezza dei cristiani giovannitti che non avevano conosciuto lo Spirito Santo, ed essi sono ribattezzati e ricevono lo Spirito Santo. Atti capitolo 19 versetto 5 e versetto 6. Quindi due forme di battesimo dello Spirito Santo, una eccezionale, possiamo chiamarla, l'altra ordinaria, ripetibile. E adesso, per concludere, dobbiamo parlare dell'imposizione delle mani attraverso il quale lo Spirito Santo viene dato, Atti 8:17. Abbiamo già letto questo testo, rileggiamo. Siamo a Samaria, c'era stata la storia di Simone che non aveva capito niente, o giù di lì. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Allora, ci sono di quelli che dicono che basta mettere le mani sulle spalle o sul capo di una persona, invocare lo Spirito Santo, il Signore che dia lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo viene dato. Cosa ne pensate? Attenzione, eh? L'imposizione delle mani è un gesto simbolico, la presa di coscienza di un fatto. Il catecumeno pronto al battesimo o il pastore che sta per essere consacrato tale. Che i pastori prima seguono uno, due, tre. Io, a me hanno fatto aspettare parecchio. Mi hanno fatto aspettare 9 anni. Lavorano 1, 2, 3, 4, 9 anni per me. Poi c'è la consacrazione. Diciamo che prima c'è il tirocinio pastorale e poi uno diventa pastore consacrato che può esercitare il suo ministero in tutto il mondo, dovunque vada, pastore consacrato. Allora c'è l'imposizione delle mani per il catecumeno che sta per essere battezzato, che riceve lo Spirito, e c'è l'imposizione delle mani sul pastore che sta per essere consacrato. Attenzione, non c'è la trasmissione automatica dello Spirito Santo da una persona all'altra. Io, pastore consacrato, posso mettere le mani su una persona, non so, drogata, poverina, o un ubriacone, oppure una persona che non conosce niente della Bibbia. Non è che io, che ho ricevuto lo Spirito dal Signore quando sono stato consacrato, possa trasmettere questo a qualsiasi persona. No! Ci vuole la parte della persona. Il catecumeno è stato istruito, ha detto credo, sta per essere battezzato, invochiamo lo Spirito Santo su di lui. Non sono io che trasmetto, è lo Spirito che scende sulla persona attraverso la preghiera nel nome di Gesù. Così un pastore che ha seguito il tirocinio per 2, 3, 4, 9 anni riceve lo Spirito dall'imposizione delle mani perché c'ha tutto dietro una vita di preparazione spirituale. E allora la Chiesa, vedendo i suoi talenti, riconoscendo i talenti ricevuti dal Signore, lo consacra al ministero. È comprensibile questo? Non è che basta toccare con lo Spirito entra in quella persona. No! Ci vuole la preparazione in quella persona, ci vuole la fede. E allora il Dio accoglie quest'anima, accoglie la preghiera della Chiesa. Quindi non c'è trasmissione dello Spirito Santo da una persona all'altra automaticamente, no, niente automatismo, niente catena di montaggio. C'è sempre la volontà e la coerenza della persona che è l'oggetto dell'imposizione delle mani. Niente gesti magici, niente formule ieratiche, no! C'è la preparazione della persona e c'è la volontà della Chiesa. Fratelli e sorelle, che Dio dall'alto dei cieli ci aiuti a capire che dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo. Ci aiuti a ritenere questo nella nostra mente, che il Signore vuole la nostra partecipazione. Il Signore non può dare lo Spirito Santo a coloro che vogliono vivere secondo il loro modo di pensare. il loro modo di concepire la fede. No, è attraverso l'ubbidienza. E lo abbiamo visto attraverso questi testi, ce ne sono tanti altri che voi conoscete, ma dobbiamo presentare questi argomenti gradatamente. Fratelli, ci vuole la nostra partecipazione, la nostra adesione. Allora il Signore manda il suo spirito, altrimenti non c'è niente da fare. Non è che io possa mettere la mano su uno, ti do lo spirito così. Quello voleva Simon Mago, che non aveva capito niente. E ci sono tanti sedicenti credenti, sedicenti ministri di culto delle chiese cristiane che, facendo diversamente da quanto è scritto, mostrano la loro ignoranza nello Spirito Santo, nella trasmissione, chiamiamo, dello Spirito Santo. C'è sempre la partecipazione della persona interessata. Allora il Signore fa scendere il suo Spirito. E poi lo Spirito viene mantenuto, attenzione, viene mantenuto nella persona attraverso che cosa? Attraverso il comportamento continuativo della persona. Voi ricordate quello che c'è scritto in Apocalisse, e questo è l'ultimo testo che cito. Apocalisse, capitolo 3, versetto 7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e chiude che nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Versetto 12. Chi vince, io lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Versetto 10. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Sei un catecumeno. Diventa apostata con l'andare del tempo. Il Signore ritira il suo spirito da questa persona. Se un pastore diventa apostata, succede la stessa cosa. È chiaro, fratelli e sorelle? La Chiesa Cattolica insegna diversamente. Insegna che quando uno è sacerdote, consacrato sacerdote, è sacerdote in eterno, anche se ha lasciato l'abito talare, se è stato sospeso a divinis, che non può dire la messa, eccetera, è sempre sacerdote, e citano le parole dell'Epistola agli Ebrei, sacerdote in eterno. Quindi, quella persona che magari nel peccato può battezzare, può assolvere in articolo mortis uno che è lì sull'autostrada che ha avuto un incidente? No! La Bibbia dice: tieni fermamente quello che hai, perché il diavolo cerca di togliertelo. Non spegnete lo spirito deve essere alimentato, lo spirito deve essere rispettato, lo spirito deve essere ubbidito. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.